Concludiamo il consiglio comunale con le comunicazioni del sindaco.
Sì, sono quattro comunicazioni che si riferiscono sostanzialmente ad alcune decisioni o iniziative assunte dalla giunta o dal sindaco per quanto di competenza in questo mese. Noi abbiamo tenuto l'ultimo consiglio comunale il 14 d'ottobre. Questi 40 giorni mi pare di poter evidenziare questi quattro momenti amministrativi significativi, e vado secondo un ordine così cronologico che mi è più comodo. Intanto il 12 novembre vi è stata la stipula del contratto di comodato tra amministrazione comunale e A2A per quanto riguarda la Decovilla. Voi ne avevamo già parlato annunciando questa sottoscrizione in un consiglio comunale precedente. Aggiungo questo ad integrazione, oltre che a presentare un po' più puntualmente questo aspetto amministrativo. Allora, già nel corso del fine mandato, secondo mandato mio, intorno al marzo-aprile del 2007, si era aperta una trattativa con l'allora AM, appunto per la cessione in comodato della, in realtà allora si parlava anche di proprietà, una cessione in proprietà della Decovilla, strada che tutti noi conosciamo, perché era a suo tempo abbastanza forte, come lo è stato per questa amministrazione, ma anche per quell'amministrazione era abbastanza importante avere la disponibilità di quella strada, per ragioni che sono tutte intuibili, per una fruizione sia particolare turistica, sia estiva che invernale, per le prerogative che ha quella strada. È una strada che si sviluppa per diversi chilometri, a mezza quota, che ha una valenza ovviamente ambientale molto forte, e non interessava come punto di collegamento tra Cancano e la Valviola, per sviluppare qualche scelta per i nostri residenti innanzitutto, ma anche per una fruizione turistica, rispetto a entrambe le stagioni estive ed invernali. Nella Decovilla, oltre al transito dei nostri residenti, cittadini e turisti, sapete che c'è anche, soprattutto d'inverno, anzi inverno, ma anche qualche volta in estate, c'è una fruizione anche da parte di squadre agonistiche dello sci di fondo, anche internazionali, che sfruttano la Decovilla come opportunità di un allenamento in alta quota. Quella trattativa si era chiusa, diciamo, negativamente, ma non per, diciamo, una volontà delle parti che non si sono incontrate, ma perché scadeva quel mandato amministrativo e quindi il problema è rimasto sul tavolo. L'abbiamo ripreso come nuova amministrazione proprio perché sapevamo che c'era questo filo pendente, e siamo arrivati oggi alla stipula di questo contratto di comodato. Contratto di comodato per 30 anni, quindi dal 12 novembre 2013 fino al 12-11 novembre del 2043. È una cessione in comodato, quindi non in proprietà, però non interessava soprattutto avere la disponibilità. Poi, se fosse stata in proprietà, l'avremmo chiesta gratuitamente. Questo è un comodato gratuito. È chiaro che all'amministrazione spetta oggi un onere, oltre, tra virgolette, all'onore e all'opportunità di fruire di questa strada, anche l'onere della manutenzione, e sappiamo che è un onere importante anche sotto il profilo economico. In questi anni, in questi ultimi 5 anni, chi ha frequentato la Decovilla conosce lo stato di abbandono che ha, soprattutto la proprietà, ha determinato, perché ormai la Decovilla è uscita dalla strategia aziendale una volta realizzati gli investimenti che conosciamo negli anni scorsi, quindi il nuovo canale Viola, centrale di Primario e quant'altro. La Decovilla, ripeto, non entrava più nelle priorità strategiche della allora AM, oggi A2A, però è un onere che ci assumiamo volentieri. Già da quest'estate, su autorizzazione di A2A, abbiamo provveduto a sistemare il fondo, perché c'era una buca unica su quella strada. Il prossimo anno dovremo fare altri interventi anche legati un po' alla messa in sicurezza. È chiaro che da oggi, con questa opportunità, si apre anche una sfida circa la migliore fruizione di quella strada. Però certamente, come ricordavo, il collegamento Valviola con Cancano è un pezzo di politica turistica che abbiamo in mente e che dovremo comunque approfondire nei prossimi mesi. Questo è il 12 novembre. Il 17 novembre scadeva il termine per presentare eventualmente ricorso al TAR contro l'ormai noto piano d'area. Abbiamo già avuto occasione in Consiglio Comunale di parlarne, anche in qualche assemblea recente. Noi ci siamo determinati, unitamente col Comune di Livigno, a presentare questo ricorso il 17 novembre. Due battute sul piano d'area, due battute perché ho la convinzione che molti di voi abbiano avuto già informazioni non sempre precisissime tramite la stampa, ma almeno il grosso è stato già evidenziato dai media. La Regione Lombardia, per farla anche qui molto breve, si è inventata questo piano d'area, quindi un piano sovracomunale, per una ragione che è nota a tutti. Quando ci sono stati i mondiali di sci del 2005, si sono determinate delle situazioni di criticità sotto il profilo ambientale, in particolare in comune di Valfurva, che era uno dei due comuni sede delle gare degli eventi dei mondiali, oltre a Bormio. Di queste criticità ambientali la comunità europea ha fatto memoria per sostanzialmente, adesso banalizzo un po', ma vorrei che ci capissimo tutti, per rimarcare che occorreva una compensazione ambientale, cioè un rimedio ambientale a queste situazioni, diciamo, di disagio che si erano verificate a seguito o in previsione dei mondiali del 2005. E quindi la Regione Lombardia, chiamata all'appello sul punto, ha pensato di, con una legge ad hoc, di istituire questo piano d'area che ha coinvolto 18 comuni della i territori dei 18 comuni della media alta valtellina e ha sostanzialmente previsto una vincolistica ulteriore sul nostro territorio. Apro una parentesi, la stessa Regione Lombardia che aveva dato le autorizzazioni per quanto di competenza riguardo l'evento mondiale di sci. Oggi la Regione tende a fare un po' la puritana rispetto a queste situazioni, dimenticandosi che era ampiamente compartecipe formalmente di queste scelte, perché, voglio dire, non è che l'allora governatore della regione non ci tenesse i mondiali di sci e non sostenesse fino in fondo questa iniziativa. Sta di fatto che abbiamo conosciuto questo piano d'area come nuova amministrazione in una fase ormai terminale, perché il grosso dell'istruttoria si era svolto in precedenza e la Regione dice che questa istruttoria si è svolta peraltro con ampia concertazione e condivisione degli enti locali. Quindi quando è andata l'assessore Beccalossi, l'assessore competente al territorio, in Consiglio regionale, è andata a comunicare a tutto il Consiglio che si era, con questo piano d'aria, rimediato gli errori sotto il profilo ambientale. Due, c'era stata un'ampia condivisione degli enti locali coinvolti e terzo, che questo piano d'aria segnava anche momenti di grande opportunità, di grande sviluppo per i territori coinvolti. Il Consiglio regionale, sentita la relazione, non so se c'è stato un applauso o meno, ma sappiamo con certezza che è stato approvato questo piano d'area unanimemente dal Consiglio regionale. È stato pubblicato il 18 di settembre e lì abbiamo cominciato, peraltro con un'accelerazione, perché nel frattempo era cambiata la giunta regionale e si immaginava che nuova giunta, nuovo approfondimento insomma di questo piano d'area in itinere. In realtà non è stato così, la nuova giunta regionale l'ha portato immediatamente in Consiglio regionale ed è stato appunto approvato unanimemente. Presa visione con la pubblicazione del piano d'area, sono emersi grossi problemi a nostro giudizio. Al di là di vizi procedimentali, vizi di formali, insomma, vizi di legittimità, nel merito, quando parlavo di un'ulteriore vincolistica, è quello che abbiamo registrato. Voi sapete che il nostro territorio, come altri territori, ma il nostro è dentro in maniera molto forte, è un territorio che ha già una marea di vincoli. Noi abbiamo un territorio che per il 51% è nel Parco Nazionale dello Stelvio, che ha le sue dinamiche e le sue vincolistiche. Poi abbiamo zone SIC, quindi siti di interesse comunitario, di alta valenza paesaggistica, e qui altro profilo vincolistico. Poi ci sono zone di protezione speciale, ZPS si chiamano, altro tipo di vincolo. Poi abbiamo altri vincoli paesaggistici, abbiamo vincoli idrogeologici, morale c'è poco spazio, uso questa brutta espressione, ma per intenderci, di manovra. Se poi a questi vincoli si leggono i vincoli ulteriormente apposti dalla Regione Lombardia con questo piano d'area, per inciso ricordo che nel frattempo il piano territoriale regionale che sovraintende al piano d'area ha posto una limitazione, non si può più costruire nuove edificazioni sopra i 1600 metri, salvo qualche possibilità in campo agricolo. Ricordavo in un'assemblea pubblica che per noi 1600 metri è l'abitato di San Carlo e non siamo quindi sul cucuzzolo della montagna con una funicolare che ci porta in quella località urbanizzata. Quindi c'era anche questo vincolo che poi è stato recepito anche dal piano d'area, quindi limitazione sopra i 1600 metri. Ma tornando però al piano di cui stiamo parlando, ecco, vi dicevo, il vincolo più grave è quello che riguarda le cosiddette testate di valle. In buona sostanza, presa la planimetria del nostro comune, la regione ha deciso che a monte della statale 301 del Foscagno, inserita in questa, tutti diciamo, i fabbricati, tutto l'urbanizzato che fosse inserito in questa testata di valle a monte della statale non potesse avere nuova edificazione, precisando di norma non è consentita nuova edificazione. Qui siamo nella testata di valle perché siamo isolaccia a monte della statale e isolaccia conosciamo essere una frazione con una discreta densità di urbanizzato. Ecco, se un cittadino domani mattina presenta una richiesta di permesso di costruire, e non si tratta di costruire ancora né dei grattacieli né tantomeno dei pazzeschi condomini, ma magari l'abitazione, la prima casa, non trova oggi con chiarezza questa possibilità edificatoria. Poi la Regione ha aperto un altro profilo di vincolo legato ai cosiddetti varchi ecologici, individuando un varco cosiddetto primario che, considerato quello regionale, sostanzialmente anche qui inibisce la possibilità edificatoria, perché quel varco ecologico deve consentire, varco ecologico è una pennellata sulla planimetria del nostro comune molto estesa che inibisce anche qui edificazione. Varco ecologico serve, c'è spiegato, per il passaggio di ungulati, di cervi, quindi c'è un corridoio ecologico che ovviamente è ampiamente superiore alle dimensioni di un cervo, seppur pasciuto e grassoccio. Lascio perdere altri aspetti. noi, fatta la verifica di questo piano d'area, considerati i vincoli già esistenti più quelli aggiunti, voi capite bene che rimane pochissimo, ma proprio veramente poco, come materia su cui lavorare, materia urbanistica su cui lavorare, in un momento nel quale noi siamo impegnati alla definizione del nuovo strumento urbanistico, del nuovo piano di governo del territorio. Quindi le nostre previsioni urbanistiche, che sostanzialmente, poi dirò nella prossima comunicazione, sono confermative del piano regolatore vigente del 2006, cioè c'è pochissimo consumo di suolo, pur essendo confermative del piano regolatore vigente, oggi in base a questo piano d'aria non sono consentite, non sarebbero consentite. Allora, abbiamo attivato un duplice percorso con la Regione, uno relativo, diciamo, a un piano politico-amministrativo, cioè si va in Regione e vediamo di discuterci sopra. Il secondo, nel caso, quello legato al contenzioso, cioè non facciamo trascorrere i 60 giorni previsti dalla legge per ricorrere al TAR, perché se non dovessimo trovare risposte sul piano politico-amministrativo da parte della Regione, non ci rimane che questa opportunità, questa chance del ricorso al TAR. La Regione ha recepito questa nostra preoccupazione da subito, ma perché la preoccupazione era forte anche da parte della Regione, perché i vincoli procedimentali, al di là del merito, i vizi di forma, a nostro giudizio sono sufficientemente evidenti e fondati e sono diversi. E vanno addirittura a intaccare anche la procedura usata dalla Regione per dare valenza paesaggistica al piano d'area. Tradotto, se uno dei motivi di ricorso relativo a questo vizio di legittimità viene accolto, la Regione vede vanificato tutto il piano paesaggistico approvato in questi anni con un iter abbastanza lungo, e sostanzialmente ci sarebbe un vuoto legislativo sotto questo aspetto dal 2010 ad oggi, e interesserebbe tutti i comuni della Lombardia per quanto riguarda la valenza paesaggistica. Quindi la Regione si è mossa non solo perché c'erano dei comuni che muovevano critica, ma perché ha colto che da quelle obiezioni poteva nascere problemi grossi anche per la Regione stessa. Tant'è che ci siamo ritrovati in un paio di occasioni in Regione Lombardia con tanto di plotone regionale fatto dall'assessore competente, dirigenti delle direzioni competenti, poi tutta la nostra squadra di amministrazione, di amministratori e funzionari dell'Alta Valle, perché il Tiranese, che pure era coinvolto, ha dormito sufficienti sonni tranquilli. Quindi questa parte l'abbiamo giocata, in particolare 5 comuni dell'Alta Valle, perché Sondano non è mai stato della partita, è relativamente interessato, ma solo relativamente. E la Regione in un primo momento ha garantito una sorta di circolare esplicativa, interpretativa, di norme non chiare di questo piano d'area. In particolare la Regione garantiva che avrebbe spiegato cosa significava che in questa testata di valle di norma non era consentita l'edificazione. Noi questa circolare l'abbiamo aspettata, e nell'ultimo incontro tenutosi a Sondrio è stata data lettura di una nota, ma questa nota non è stata messa agli atti, non è una nota formale, non è la circolare che si attendeva. Peraltro dico che la circolare, la stessa Regione, dimenticandosi, in risposta ad una osservazione presentata in sede di PGT, in sede di istruttori del PGT di Bormio, la stessa Regione Lombardia aveva detto a questa cittadina che aveva fatto un'osservazione che non poteva emettere una circolare esplicativa perché l'interpretazione delle norme del piano d'area, giustamente diceva la Regione, è di competenza innanzitutto del Consiglio regionale che ha approvato il piano d'area. Quindi a noi è stato detto che sarebbe arrivata sul tavolo questa circolare, dimenticandosi che ancora prima la Regione aveva detto che formalmente non poteva essere messa questa circolare. Morale, la circolare e nessun atto formale scritto in questo mese, chiamiamolo di trattativa, quasi due mesi, è pervenuto. A questo punto ci siamo determinati noi con il Comune di Livigno a presentare il ricorso al TAR, gli altri comuni, tre comuni, quindi Bormio, Val di Sotto e Valfurva, con argomentazioni parzialmente condivise tra loro, altre differenti, hanno deciso di non presentare il ricorso al TAR, ma eventualmente di presentare un altro ricorso che si chiama ricorso straordinario al Capo dello Stato, il cui termine è di 120 giorni dalla pubblicazione, quindi gennaio, 17 gennaio, perché ritengono che la Regione nel frattempo possa, avendo 60 giorni in più rispetto, diciamo, ad oggi, possa inventarsi qualcosa sotto il profilo formale, cosa che io, a costo di pagare una cena ai miei colleghi sindaci di questi tre comuni, sono certo che non riuscirà, ma per il semplice fatto che la modifica del piano d'area comporta tutta una procedura che deve comunque planare in Consiglio regionale, e in 60 giorni, cioè da qui al 17 gennaio, nonostante ammessa e concessa o non concessa la buona disponibilità della Regione, bisogna essere degli Spiri Gonzales per arrivare a evitare, diciamo, il ricorso straordinario al Consiglio, al Presidente della Repubblica, stavo dicendo al Consiglio di Stato, perché di fatto poi è al Consiglio di Stato, affinché si eviti questo pronunciamento. Però intanto il ricorso al TAR l'abbiamo presentato. Sostanzialmente concludo questo punto dicendo: viene vanificata la possibilità di, la possibilità anche un diritto, di un ente locale, di un comune, di definire la propria pianificazione urbanistica, a fronte del fatto che questo piano d'area era nato, almeno formalmente, con l'idea di creare delle condizioni di sviluppo, cioè di scelte strategiche sul territorio, e non certamente di entrare nel dettaglio della pianificazione urbanistica che spetta ad un comune. E poi, ma senza fare demagogia sul punto e senza enfasi, adesso non è che possiamo considerare i nostri territori come una riserva indiana, perché il tema non è, come qualcheduno, ma è stata una posizione isolata, ha scritto, che l'Alta Valle deve decidere se favorire la speculazione edilizia o la tutela ambientale. Qui è un piano di discussione che è fuorviante. Qui si tratta di avere diritto di prevedere il proprio futuro urbanistico, sapendo che abbiamo già mille vincoli, ma ci sono ancora delle esigenze serie, importanti da parte dei cittadini. E questo piano d'aria ha messo da subito in difficoltà i responsabili degli uffici tecnici, che non sanno oggi se rilasciare un permesso di costruire, perché non capiscono se tu me lo chiedi, se in una testata di valle, non so se dartelo, perché la norma dice che di norma non è prevista l'edificazione, e quindi ha creato molta preoccupazione. Poi sull'esito lo vedremo, io non è che faccia previsione, credo che sia un ricorso ben studiato, ben fatto. Poi, se nel frattempo la Regione Lombardia è stata istituita questa cosiddetta cabina di regia, che era prevista nella legge del piano d'area, una cabina di regia con la presenza di Regione di mezzo mondo, ci sono dentro anche una rappresentanza dei comuni, noi ci siamo in questa cabina di regia unitamente al comune di Bormio, Livigno, Aprica e Tirano, e le due comunità montane competenti. Se questa cabina di regia troverà la possibilità di fare delle proposte di modifica di questa legge e verranno recepite e approvate dal Consiglio regionale prima della sentenza del TAR, benissimo, cioè non è che il contenzioso debba andare avanti solo perché è iniziato, ma non so se arriveremo ad una modifica della legge prima della sentenza. Altra comunicazione riguardo il PGT, ho già accennato qualcosa, noi abbiamo giovedì scorso, 21 novembre, tenuto la seconda conferenza di VAS, valutazione ambientale strategica del documento di piano, che è un adempimento previsto dalla legge regionale, la legge 12, e adesso siamo in dirittura d'arrivo per arrivare all'adozione. Il termine dell'adozione del PGT è 31 dicembre, oggi col deposito, 30 giorni da garantire per questo deposito, noi dovremmo ottenere il Consiglio Comunale in un bel periodo, che è il 28 o il 30 di dicembre. E quindi arriviamo proprio al limite, però rispettiamo questa scadenza del 31 dicembre 2013, poi si aprirà un periodo di deposito e di osservazioni da parte dei cittadini per arrivare poi all'approvazione definitiva del PGT, e vedremo con quale concreta efficacia rispetto appunto alle previsioni del piano d'area. Ultima comunicazione riguarda lo sfalcio, non perché cronologicamente sia un evento delle ultime settimane, perché oggi abbiamo terminato il controllo sullo sfalcio e devo dire che il risultato è oltre le più rosee previsioni, perché parliamo di tre mappali, quindi non dico tre cittadini perché mi pare che in un mappale veda dei comproprietari, però tre cittadini che dovranno pagare questa sanzione che era prevista nell'ordinanza. Però siamo a percentuali del 99,998. Allora, questo è stato un risultato importante, frutto di una, secondo me, di grande condivisione, nonostante le perplessità di qualcheduno, ma se una comunità risponde al 99,9% su un progetto, vuol dire che alla fine ne ha ritenuta la valenza positiva. E la valenza positiva la riscontriamo anche dal cambio ambientale che ha subito positivamente il nostro territorio, e questo ci è stato riconosciuto, tanto ce lo riconosciamo tra di noi, ma ci è stato riconosciuto, guardate, anche, e male non fa, da qualche turista che qualche comunicazione, qualche email, qualche nota l'ha mandata in comune, in particolare turisti che conoscono da anni il nostro territorio, l'hanno visto anche degradarsi un po' sotto questo profilo, e ritornati in valle e vedendo tutto un movimento di falciatrici, di decespugliatori o quant'altro di simile, e riscontrando il risultato, non ha fatto altro che apprezzare. Quindi io, diciamo formalmente, ma senza fare l'ufficiale, ringrazio veramente i cittadini di questa, e ringrazio, guardate, anche il Mato Grosso, perché abbiamo coinvolto questa associazione di volontariato che ci ha dato una mano grossissima, facendo anche, tra virgolette, il lavoro un po' più, uso questa espressione, un po' più sporco, quello un po' più difficile, perché erano aggrappati su in qualche costa, e quindi anche in condizioni di sicurezza che sicuramente il prossimo anno dobbiamo andare a migliorare, perché nessuno deve farsi male. Però ecco, no, le ringrazio per la disponibilità che va ben oltre in termini economici quanto noi riconosciamo al Mato Grosso. Noi cosa diamo? Circa 50.000 euro alla fine al Mato Grosso, quindi quelle voci che ho sentito in giro da qualcheduno che al bar ogni tanto le racconta un po', di 200-250.000 euro spesi per il Mato Grosso, sicuramente l'avremmo spesi se avessimo dato questo tipo di lavoro a soggetti terzi. Qualcuno diceva: ma perché non si fa una cooperativa di giovani, così impegniamo dei nostri giovani locali in questo sforzo, in questo progetto ambientale? Sì, la differenza è che questo va bene tutto, però bisogna magari pensare a 200-250.000 euro, cioè 5 volte l'importo che paghiamo al Mato Grosso. E tenete presente che nei momenti di punta c'erano 120 ragazzi appartenenti a questa associazione che lavoravano sul nostro territorio. Quindi pagare 120 persone, magari per una settimana o per diversi giorni, ad una cifra anche, voglio dire, non esosa, capite bene che si fa subito ad arrivare a cifre importanti. Quindi è 50.000 euro quel che è stato dato al Mato Grosso. Noi continueremo ovviamente il prossimo anno con lo sfalcio. Cercheremo di migliorare alcuni aspetti organizzativi, la sicurezza per quanto riguarda il soprattutto il Mato Grosso, perché entra in relazione con noi. Poi stiamo valutando se certe aree pur private debbano essere falciate dal Mato Grosso per non creare una situazione di pericolo per il proprietario. Ovviamente e inevitabilmente andremo a usare un criterio uguale per tutti, cioè se si individuano delle zone particolarmente difficili da falciare, le si individuano completamente e poi le si dà il Mato Grosso, in modo che nessun cittadino possa dire: arrivo al comune tramite il Mato Grosso a falciare il mio. No, viene a falciare il tuo perché è entrato in quella situazione di particolare difficoltà. Però questi sono tutti approfondimenti che vogliamo fare il prossimo anno. Magari anche qui lo verificheremo. Quest'anno la scadenza era il 31 agosto, peraltro è stata prorogata perché al 31 agosto eravamo già intorno al 90% di sfalcio. Poi ci siamo accorti che qualche cittadino non era neanche a conoscenza del fatto di avere o di essere comproprietario di un mappale, perché l'ho dato alla mia zia, no, l'ho dato a mio cugino, nel sempre seghe loro, e poi invece formalmente risultava ancora. Quindi, oppure qualcheduno si è trovato in mezzo a 1000 comproprietari e falcia tu che faccio io, non l'ha falciato nessuno. Lì ho preso un'iniziativa, io sentita la giunta, di consentire una proroga, per non proprio partire soprattutto il primo anno in quarta. Questo mandando qualcheduno di voi magari ha ricevuto questa comunicazione, e da lì che qualcheduno ha scoperto di essere anche in quell'occasione proprietario a sua insaputa, poi qualche volta ha scoperto che la visura catastale era riferita ancora ad atti precedenti, ma nel frattempo era cambiato qualcosa. Morale, quella proroga è servita per far falciare gli ultimi. Poi vabbè, la proroga era prevista per il 15 ottobre, il 10 ottobre c'è stata anche una nevicata, quindi qualcheduno è venuto a dire: non riesco in 3 giorni perché salgiamo la neve, quindi abbiamo ulteriormente prorogato. Poi alla fine un termine c'è stato e oggi abbiamo completato questo controllo. Dicevo, il prossimo anno magari nell'ordinanza si potrà mantenere il 31 agosto, perché so benissimo che qualcuno sfrutta le vacanze di Ferragosto, qualche operaio, per falciare. Però se riuscissimo, pur mantenendo la data del 31 agosto, a falciare prima, magari a luglio, si dà una valenza turistica un po' più importante a questa nostra operazione, perché il turista che arriva in agosto vede magari, non dico tutto, però buona parte dello sfalcio effettuato. Vabbè, l'ho fatta sullo sfalcio un po' lunga, la cosa più importante è questa condivisione di un progetto e di un risultato importante, credo, per tutti, e quindi c'è solo da andare avanti in questa direzione. Questa sera non vi parlo di altri progetti tipo le baracche, del quale ho già fatto cenno in altre occasioni, però partirà anche il progetto, anche qui spiegando alla gente e cercando di capire il senso di una proposta, perché vuole essere una proposta. Poi c'è comunque un dato formale, perché non è che si invita il cittadino a superare questo problema, è un'ordinanza, sarà un'ordinanza, quindi è un ordine, però un ordine, voglio dire, è frutto di una valutazione che vogliamo condividere, perché abbiamo sul nostro territorio una marea di depositi, una marea di baracche, la gran parte delle quali è abusiva. Ma a parte l'abusivismo che c'è stato in questi anni, stanno veramente male, perché non sono baracche che verranno ricordate da qualche cultore di arte moderna, nonostante l'interpretazione che oggi si danno anche a qualche quadro, qualche opera artistica. Sono brutte, vanno demolite, però l'amministrazione dà l'opportunità, e stiamo studiando anche in sede di PGT, di realizzare un manufatto con una stessa tipologia, dove uno può metterci dentro la legna come prima. Il vantaggio qual è? Tanto dal punto di vista ambientale è evidente, perché è inutile sfalciare, quindi, come dicevo l'altro giorno a qualcheduno, cambiare il tappeto di casa e poi sporcarci sopra quel tappeto. ha il vantaggio di avere una carta d'identità a quella struttura, quindi dall'abuso si passa ad un'autorizzazione regolare. Due, l'aspetto ambientale, certo sarà un processo che non possiamo ridurre in poco tempo, quindi sarà un'ordinanza che porrà un termine, diciamo, di media scadenza, non così ravvicinato come lo sfalcio, però bisogna partire ed arrivare a definizione, perché siamo 4.000 abitanti, però quelli che hanno, non dico che hanno contato, ma la sanno un po' più lunga, mi riferiscono che parliamo anche di 1.000-1.200 baracche in giro per la Val di Dentro. 1.200 baracche sono tantissime in proporzione, perché non stiamo parlando solamente dei centri abitati, delle frazioni, stiamo parlando anche delle valli, quindi buona volontà anche su questo, ma credo che sia nell'interesse di tutti, ma avremo modo di parlarne. Grazie per l'attenzione. E buonasera.